devono essere veramente finite, insomma. Quindi questa è un tipo di intimidazione che fa parte del clima, insomma, secondo me, perché questa enciclica parla di una questione globale, insomma, ma nel pontificato di Francesco si colloca in un semestre che è molto importante, che è quello che conduce al sinodo dei vescovi dell'ottobre prossimo, cioè il secondo sinodo in 12 mesi sullo stesso tema. Oggi sono stati pubblicati l'instrumento Laboris, cioè il documento preparatorio per il sinodo, quindi, e ci sono alcuni silenzi o alcune, diciamo così, mezze affermazioni dell'enciclica che dicono chiaramente che l'enciclica sa benissimo che ci sarà un sinodo che si occuperà di alcune questioni, quindi è un'enciclica che va letta anche in quel contesto. Le cose importanti che dicono molto di Francesco e del suo stile magisteriale all'enciclica, secondo me, sono un po' le sue fonti, insomma. La cosa più evidente è la citazione insistita del Magistero delle conferenze episcopali di tutti i continenti, cioè questa è una scelta precisa che fa il testo, tutti i continenti, conferenze episcopali nazionali o continentali, ecco, ma c'è il Sudafrica, la Nuova Zelanda, la Germania, gli Stati Uniti, insomma, è un modo di dire: il Papa insegna ma non inventa niente, insomma, ecco. Il Papa sigilla e costruisce il suo magistero su quello che i vescovi locali hanno elaborato, insomma. Questo è una cosa che c'era già nell'Evangelii Gaudium, ma come progetto, insomma, diciamo, già l'Evangelii Gaudium utilizzava documenti delle comunità locali, ma non come Laudato Si. Sono interessanti le due citazioni, una diretta e una indiretta, di Teilhard de Chardin, che è una delle cose che non so se Don Andrea Zerbini è ancora qui, ma io sono stato di quelli vaccinati contro il sospetto anti-Teilhard da Don Andrea, ma insomma Teilhard è uno che è stato sospetto fino a non moltissimi anni fa, insomma. Qui il testo in due paragrafi lo riprende, e nella seconda, insomma, parla della messa sul mondo, che è una delle, che è importante secondo me perché è una delle tante riabilitazioni di alcuni teologi, o alcuni teologi sono Francesco, insomma, che sono stati riabilitati, alcuni dei quali ancora viventi, che non è una cosa proprio frequente nella Chiesa Cattolica, insomma. Quindi questo, le citazioni importanti sono quelle di Romano Guardini, per quanto Francesco parla della modernità. È un libro di Romano Guardini che è il frutto delle sue lezioni a Turinga nel 47-48, nella Germania devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, e qui si vede un Papa Francesco che ha con la modernità un rapporto non così diverso da quello di Papa Benedetto, con delle differenze, ma è una modernità da cui Papa Francesco avverte e mette in guardia molto chiaramente. È un Papa non antimodernista, ma non è un Papa modernista, questo di sicuro. Questa è una delle questioni che andrà sviscerata. Una delle cose tipiche delle fonti dell'enciclica è il suo carattere ecumenico, con uno sbilanciamento molto chiaro, nel senso che c'è una visibilità importante data al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, e c'è un'assenza totale delle chiese della Riforma. Nel senso che il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha lavorato per molti anni sulla questione ecologica, ma Francesco, o chi l'ha scritta per lui e per Francesco l'ha approvata, non ha considerato l'altro lato ecumenico dell'insegnamento o della riflessione, insomma, questo vuol dire qualche cosa, credo, insomma, sulla geometria dei rapporti ecumenici che ha Papa Francesco. Ora, per andare sul testo del Papa, io qui non analizzo il testo perché è molto lungo, molto lungo, 246 paragrafi. La cosa generale che mi colpisce, anche per dove sono così, sono andato a lavorare qualche anno fa, è questa, che l'enciclica, che ha dei tratti confusi, questo sono d'accordo con Piero, è interessante perché prende una questione chiarissima su un binomio che è tipico della nostra cultura occidentale, ma ormai globale. E qui basta guardare alle pubblicità del, non so, del Grinch o qualche cosa. Ci sono due immaginari che hanno una attrattiva potentissima su di noi come consumatori, ma anche come persone. Un immaginario è l'immaginario faustiano, o quello che nel civica si chiama Prometeo, cioè prometeico, cioè l'uomo che fa, che agisce, che trasforma, che... E questo è un immaginario, e l'altro immaginario è quello francescano, cioè di Francesco d'Assisi, cioè di un ritorno alla natura, perché la tecnica, cioè la tecne, cioè la trasformazione che l'uomo imprime alle cose, non porta niente di buono, insomma, sostanzialmente. Questa enciclica è molto sbilanciata sul lato, sull'immaginario francescano, e su Prometeo ha delle parole abbastanza chiare, insomma. Questo è molto potente, e questa è una delle cose che determinerà delle recensioni diverse a seconda dei vari paesi. E questo, se volete, è un modo più elegante per dire: ma Papa Francesco sposa l'idea della decrescita felice. Uno può chiamarla decrescita, a me piace così, insomma, chiamarlo immaginario francescano, insomma. Cioè quello nel testo ci sono varie volte, diciamo, l'uso della parola e del verbo rallentare, rallentamento, tutte queste cose. E secondo me questo è una delle questioni culturali al di sotto di tutto il testo. Un'altra cosa interessante, e qui concordo con Piero, che gli entusiasti non credenti che l'hanno letta non hanno capito, secondo me, o hanno capito poco forse, è che questo testo sull'idea cristiana, insomma, religiosa del creato, parla dell'ambiente in modo molto diverso dall'ambientalismo classico, che ha un vocabolario gnostico, cioè uomo che ha dualismo, insomma, con l'uomo che è il distruttore. Ecco, questa enciclica parla di un antropocentrismo eccessivo, ma è antropocentrica. E quindi qui l'ambientalismo, secondo me, in alcuni paesi specialmente, dovrebbe, insomma, fare uno sforzo di capire quali critiche sono dentro a questo testo. E io sarei curioso, per esempio, di vedere che tipo di reazioni ci sono in Germania, per esempio, perché dal punto di vista storico è noto che il Partito dei Verdi fu all'inizio in gran parte un'iniziativa politica di cattolici che uscirono dalla sinistra classica tedesca. Quindi i verdi tedeschi, in quelli una certa generazione, potrebbero così, insomma, avere filtri per capire certe critiche. Quegli stessi verdi tedeschi che, con il Partito Verde negli anni '80 in Germania, insomma, cominciò a essere visibile, l'allora cardinale Ratzinger li chiamò i nuovi nazisti, non come insulto, anche se è un insulto, non come insulto, ma come è una visione del mondo simile a quella là, in cui la natura ha un suo geist, un suo spirito, e l'uomo è, ha un ruolo diverso da quello che ha nel credo cristiano. Quindi questo è un insegnamento, secondo me, che tenta di essere antignostico. Parlavo di alcune questioni che sono qui trattate in un certo modo perché si guarda al sinodo, e ce ne sono un paio. La prima è quella, ci sono alcune assenze, insomma l'assenza per esempio è quella dell'opzione legge naturale, legge di natura, che come voi sapete è una delle espressioni chiave per il magistero della Chiesa negli ultimi decenni sulla bioetica, queste cose. Ma questa locuzione non c'è, c'è qualcosa di simile, cioè legge morale iscritta in virtù della natura, ma insomma legge naturale non c'è. Questo è interessante. Un'altra assenza che c'è, che è stata notata da alcuni americani che non aspettavano altro, è un'assenza della citazione, di una citazione diretta che non c'è, di Humanum Vitae, decisa di Paolo VI su matrimonio, famiglia e contraccezione, specialmente non c'è. Ed è uno degli indizi che fa pensare, non solo a me, ma insomma fa pensare che ci siano alcune questioni che sono state sottratte al documento per non intervenire in una questione sinodale, che è una delle questioni che farà parte del dibattito sinodale, che in modo nascosto, secondo me, ha avuto avvocate alcune materie, secondo me. E questo, secondo me, se è stato così, e io potrei superinterpretare certe cose, ma se è stato così è interessante. Quando dicevo che la visione della modernità in Francesco non è così diversa da quella di Benedetto, ci sono due cose da dire. La prima è che, come Piero diceva, in 3 anni è cambiato quasi tutto, il che vuol dire che la maggior parte dei cattolici o degli osservatori a cui piace Francesco accettano da Francesco cose che non avrebbero accettato da Benedetto. Questo è evidente, insomma, questo è molto evidente. Ma c'è un cambiamento, secondo me, interessante, cioè il vocabolario antimoderno di Ratzinger o di Papa Benedetto era ancorato sostanzialmente alle questioni bioetiche e biopolitiche. Insomma, questa era la sua principale preoccupazione, e la questione democratica legata a quelle questioni. Papa Francesco ha una preoccupazione diversa, che è più, come diceva Piero, è più sul sociale, è più su quello che la tecnica moderna, la scienza moderna, la tecnocrazia moderna fa sul sociale, sulla società, sulle relazioni. Quindi questo, secondo me, è un risultamento non di percezione della modernità, ma di percezione sull'ambito di azione della modernità, cioè su dove va a colpire. Quindi secondo me la questione bioetica qui è molto più assente rispetto a quello che era stato Benedetto. Ci sono alcune parti dell'enciclica che sono, diciamo, tutt'altro che chiare, insomma, intellettualmente. Una di queste, e poi spiego perché, è quella in cui parla del dominio della finanza e dell'economia, dove non si capisce esattamente cosa è economia e cosa è finanza. La mia spiegazione è questa, nel senso che in Vaticano fino a pochissimo tantissimi anni fa, cioè fino all'avvento di Francesco, i documenti della Curia Romana, le meditazioni sull'economia e la finanza, erano scritti sostanzialmente da dei teologi cattolici nordamericani, alcuni dei quali insegnano nelle mie università. La mia impressione è quella che il comitato di redazione dell'enciclica non si fidasse di questi americani, li ha invitati a ogni costo, a costo di un testo che ha un sapore populista, nel senso vero della parola. Cioè, c'è un popolo e c'è chi lo domina, e non è così chiaro come il popolo sia dominatore di se stesso nella maniera peggiore. Qui quello che farà problema, secondo me, in alcune parti del mondo e negli Stati Uniti sostanzialmente, è questo attacco frontale a quello che nel testo si chiama paradigma tecnocratico, che è abbastanza violento, perché dice la tecnocrazia, cioè il dominio dell'efficienza misurata con i numeri sostanzialmente, ha reso vittime, o ha, diciamo così, irretito non solo un ambito della nostra vita sociale, tipo per l'economia o per la finanza, ma anche l'informazione, dice, che è al servizio della tecnocrazia, e il sapere stesso. Una delle cose più pessimistiche del testo dice: la situazione è così grave che non sappiamo neanche più cosa pensare. Questo, cioè, gli orizzonti di riferimento sono mancati. Quello che è importante, secondo me, dal punto di vista culturale, per chi sta in America, ma è nato in Italia con me, insomma, è cresciuto in Italia e ha sviluppato alcuni anticorpi culturali verso l'America come me, e non a caso due domeniche fa ha battezzato il suo secondo figlio in Italia. Questo è una dichiarazione di intenti, da questo punto di vista. È questo, cioè, una delle tensioni più gravi del testo per un americano, conservatore o no, che lo legga, è questo. Questo è un testo che dice: l'interesse personale porta automaticamente a una certa violenza nei rapporti e quindi a una violenza sul creato. Questo è esattamente, va esattamente contro, frontalmente, al caposaldo della cultura americana, che è la pursuit of happiness, cioè il perseguimento della felicità, che è il perseguimento dell'interesse personale. Questo, dal punto di vista culturale, non c'è nessuna interpretazione che possa limare questo testo. E questo testo io non ho ancora letto la traduzione inglese, che mi dicono sia buona. Chi l'ha letta mi dice che è un inglese meglio del solito francesco in inglese, che insomma sono stravolto. Questa cosa è radicalmente anticulturale, cioè dice che il progetto del benessere è radicalmente in contrasto con una certa visione cristiana che c'è qui dentro. Il problema è che il progetto nazionale del benessere è il progetto anche dei cattolici americani almeno da 50-60 anni, la seconda guerra mondiale in poi. Quindi questo, in questo senso, il panorama americano è interessante non solo per la destra americana che era già pronta, ma anche perché rappresenta un messaggio che è controculturale in modo bipartisan, sì, direbbe. In questo senso, e qui chiudo, una delle recensioni più così insomma negative all'incitica negli Stati Uniti sul New York Times è venuta da uno dei commentatori più quotati, David Brooks, che è un ebreo in odore di conversione al cristianesimo, al cattolicesimo. Dopo l'enciclica non credo, ma insomma, che ha scritto il suo ultimo libro sui valori morali, Santa Costanza, queste cose, e nel libro di oggi dice questa enciclica è troppo pessimista, che è la cosa più americana che lui potesse dire, perché il pessimismo che c'è in questa enciclica, e David Brooks dice sì, ci sono solo ancora un sacco di poveri, ma molti milioni di poveri sono usciti dalla povertà grazie alla tecnocrazia. E qui non è questione di dati, insomma, non mi interessa sapere chi ha ragione, è difficilissimo, insomma, ma è un paradigma culturale quello di Francesco, che in questo testo è radicalmente contrario al paradigma americano. In questo senso l'enciclica si pone non solo nell'ottica del sinodo di ottobre, ma anche della visita di Francesco negli Stati Uniti del settembre prossimo, che come io ho detto più volte è la visita più difficile di tutte, nel senso che se Papa Francesco lì dice quello che pensa, ne vedremo delle belle. Perché alla Casa Bianca con Obama si intenderanno molto, alle Nazioni Unite, per quello che sono le Nazioni Unite non è il vero problema, il vero problema è il Congresso, cioè il Parlamento degli Stati Uniti, dove per la prima volta un Papa andrà a parlare e se dice certe cose che dice qui, ecco, come osservatore sono molto interessato, come cattolico sono molto preoccupato, nel senso che ultima cosa, questo testo è interessante e qui c'è una distanza rispetto, secondo me, a Papa Benedetto, perché è un'enciclica che è pessimistica sui poveri, nel senso che condivido che i poveri sono visti come vittime più che altro, ma è diversa dall'eredità ratzingeriana, perché dice ci sono alcune cose che può fare solo la politica e l'economia lasciata a sé, il mercato lasciato a sé, la tecnica lasciata a sé, senza il diritto, la legge che la fa la politica a livello nazionale, a livello globale, questo è una delle cose, ecco, secondo me, più controculturali, cioè più dissonanti rispetto a un certo modo di parlare della politica nel mondo di oggi, in cui è solo il Papa che può dire certe cose. Nel senso che se questa cosa qui non l'avesse detta il Papa, alcuni paragrafi potrebbero essere stati attribuiti facilissimamente a Marx o a Tony Negri o a Tony Negri del libro Impero, insomma, o a Mario Tronti, insomma, queste cose qua. In questo senso è un testo interessante, la cui recensione è appena incominciata, ecco, nel senso che è uscito 5 giorni fa, 6 giorni fa, 4 giorni fa, e noi siamo all'inizio, credo. Io qua mi fermerei.
Guarda, io direi che potremmo iniziare subito con due digeriti. Il primo digerito para te.
Provo a portare una testimonianza di un entusiasmo coraggioso di un non credente. Allora, l'entusiasmo
di un non credente,
dicendo questa enciclica,
e allora proviamo così tanto.
L'entusiasmo
sì.
Moderato da...
No, sì, questo è giusto, mai. È vero.
Quello
non potevamo.
No, stavo dicendo che quello che Piero e anche Massimo dicevano, entusiasmo dei non credenti, aggiungendo anche che forse non hanno capito bene, io invece dirò qualcosa su ciò che vedo mancante dell'enciclica. Diciamo che l'entusiasmo però di un lettore di questa enciclica, della prima lettura, è dato da due parole chiave che io userei per interpretare: coraggio e urgenza. Coraggio perché la visione, l'impostazione, lo spirito, diciamo, che attraversa tutto il testo è controcorrente, è contro lo spirito del tempo che sta soffiando non all'insegna dei valori dell'apertura, dell'accoglienza, della solidarietà, della giustizia sociale, ma della chiusura, dell'egoismo, del sospetto. Urgenza perché c'è un accento che torna martellante in tutte le pagine, che siamo veramente oltre il tempo. C'è una crisi del mondo, c'è una crisi dell'uomo. I problemi sono grandiosi, il modo come li stiamo affrontando è arretratissimo. Quindi c'è un'urgenza di azione. Di azione. Ecco, torno sul tema del coraggio. Qui si è citato la pace di Interis. Adesso a me non mi interessa fare un confronto di qualità, di livello, però posso dire che queste due encicliche, la pace di Interis e Laudato Si, hanno lo stesso respiro mondiale, però con una differenza: che la pace di Interis esce nel 63 e siamo all'inizio di un decennio la cui parola dominante e che segna quello spirito del tempo è la speranza. Quindi è un tempo da Ernest Bloch o da Jürgen, il teologo della speranza, molto. La parola chiave invece di questo tempo è paura, non speranza. Quindi la differenza fra le due encicliche è data dal contesto in cui si inseriscono, per cui questa enciclica, inserendosi in un contesto all'insegna della paura, è un'enciclica coraggiosa. E qui basterebbe fare un nome di un filosofo che torna moderno, attualissimo, non è un filosofo della speranza come i tempi della pace di Interis, ma è un filosofo della paura, Tommaso Hobbes, il quale ci spiegò che l'uomo, prima di essere un animale virtuoso e razionale, è un animale carente che teme per la sua sicurezza e prova sempre una profonda emozione di paura, di insicurezza, di ansia, di angoscia. Che poi ci siano politici, movimenti e partiti che in modo si accallescono
cavalca questo spirito del tempo che insegna della paura, è un discorso che adesso non mi interessa. Ma che la paura sia la dominante di questo tempo, che produce chiusura, e questo bisogna tenere conto. E qui io faccio quindi subito un mio rilievo di assenza nell'enciclica, cioè è un'enciclica, diceva Massimo, lunga, 140 pagine, ma è nel momento in cui affronta questo tema, che è il tema di tutti, non solo dei credenti, lo stato del mondo, e fa una proposta alternativa, di paradigma alternativo, mi chiedo perché non dedichi nessuno spazio ad analizzare le radici della paura di questo tempo. Ma se qui non ci impegniamo, laici e credenti, che crediamo che sia necessario uscire da questa fortezza che ci sta separando gli uni dagli altri, un popolo dall'altro, un continente dall'altro, bisognerà pure mettersi ad analizzare. Ma non basta mica, come diceva Massimo, vedere da una parte i poveri, i popoli, e da un'altra un'elite che impone un modello. Bisogna che ci spieghiamo da una parte perché una parte dei popoli danno un consenso a questo paradigma dominante, e dall'altra perché non percepiscono ancora come credibile e realizzabile l'inizio di un percorso diverso rispetto all'attuale stato del mondo. Quindi questa assenza dell'enciclica, che non è un'assenza solo dell'enciclica, è un'assenza che io ho notato in tutti i testi che si impegnano ad analizzare la globalizzazione selvaggia, dentro cui ha le radici la paura. Ma se non ci mettiamo a capire che questo è il nemico della speranza, questo è il nemico della solidarietà, questo è il nemico dell'inclusione, il rischio è che continuiamo ad aggiungere documenti sugli scaffali di buone intenzioni, di dover essere, ma non si incide. Piero, usando strumenti di analisi a me molto familiari, quello di individuare i soggetti storici, materiali, dei processi, ha sollevato una questione. Ma la questione più generale è il rapporto tra le elaborazioni e le azioni. Guardate che se noi andiamo a vedere l'elaborato dell'enciclica, a parte che posso capire che le citazioni sono tutte interne, ma chi segue, io sono fra quelli, la pubblicistica dello stato del mondo, della globalizzazione, è sterminata la letteratura, fuori anche dalle leggi. Ma ci sono anche, fra virgolette, degli antesignani che hanno detto cose molto in anticipo anche rispetto alla Chiesa. Voglio solo farvi tre esempi. Negli anni 70 il Club di Roma, andate a sfogliarvi gli elaborati e le previsioni secondo l'andamento di un certo sviluppo. Oppure negli anni 80 tre rapporti, quasi il doppio di pagine dell'enciclica, uno di Brandt sui rapporti nord e sud, quindi il tema dei poveri, della povertà, uno di Olof Palme sul disarmo e sicurezza, quindi il tema della pace, e uno della Brundtland sull'ambiente, 420 pagine il rapporto della Brundtland. Se voi andate a vedere i paragrafi e i capitoli, questo si inserisce dentro, ma è limitato rispetto a quel rapporto. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che la questione che oggi abbiamo tutti, credenti o non credenti, visto che entrambi viviamo lo stesso destino, la stessa sorte, se va bene o se va male, di questo pianeta, è il rapporto fra l'analisi e l'azione. E questa è una parte dell'enciclica molto debole.
E concludo con una osservazione che non è ovviamente un autocensamento, ma una cosa che ci rende orgogliosi come Istituto Gramsci e come Istituto di Storia Contemporanea, essere stati due istituti laici a consentire a due eccellenti esperti e alla presenza numerosa che abbiamo qui di discutere di questo che è un grande evento. Ecco, quello che mi augurerei è che anche le parrocchie di questa nostra provincia facessero loro lo spirito di queste encicliche, che è senza destinatari, quindi aperto a tutti, e che si aprissero davvero a un confronto dentro e fuori, dentro e fuori. Cassoli, nella sua introduzione precisa, non ha mancato di citare molti laici che hanno elogiato l'enciclica. Non so se mi è sfuggito, ma non ho sentito un nome di un cardinale o di un vescovo. Quindi anche questo silenzio, mentre c'è tutta una lievitazione della stampa, anche strumentale, molto effervescente, molto, superficiale, come avviene in questo tempo, senza meravigliarci troppo, mentre c'è tutta una cotonatura sull'evento, questo può essere anche stucchevole, però stona anche questo silenzio della Chiesa di fronte all'enciclica del suo Papa.
Ruberò come secondo non credente solo un minuto per alcune osservazioni. Prima di tutto mi rifiuto profondamente da non credente pensare di leggere questo straordinario documento con la prefazione di questo signore. No, queste cose non si fanno.
E chi sarebbe?
È il presidente dello Slow Food, non so se hai presente. Purtroppo a me è arrivato questo. Detto questo.
Questa è un'operazione di San Paolo.
Ecco, detto questo, interessante, esiste un principio molto in una scienza molto complessa, che si chiama glottologia, il problema della intonazione, l'intonazione di cui Chomsky è stato uno dei grandi rappresentanti. Bene, se io dico, non so se coloro che hanno aiutato Papa Francesco avessero, se io dico Laudato sì, mio Signore, è una speranza e un invito. Se io dico Laudato sì, è un'affermazione. Questo è straordinario, cioè non è più la presentazione o l'invocazione. E da studioso, ahimè, minuscolo della letteratura, immagino che questo incredibile e straordinario rapporto col cantico delle creature lì si dimentichi, non so se volontariamente o meno, una cosa: non ci sono le nozze con Madonna Povertà. Tutto è detto, ma non è detto che la povertà la si abbraccia e la si vuole, perché in questo caso la povertà è quella che andrebbe in qualche modo sconfitta nella nuova situazione in cui si presenta. Non so se sia in fondo un discorso che possa essere anche il senso e la necessità di questo testo, che io direi non me ne importa di nulla di quello che è detto. L'idea, ad esempio, che è usato molto spesso in queste due preghiere, un termine troppo contemporaneo e troppo abusato, sulla cui onda si è il termine bellezza. Ovviamente il termine bellezza nessuno può ricordare, se non i noiosi come noi siamo, che nella tradizione neoplatonica o dantesca bellezza e bontà vanno assieme. Qui mi sembra un po' da roba da Sorrentino dare troppe volte il senso della bellezza. E tuttavia di questa preghiera, al di là di tutte le robe che sono andate detto, una persona che firma queste quattro parole, questi quattro versi, ho chiamato, o Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi, questo è un discorso così importante che io vorrei sputarlo negli occhi di certe persone che si chiamano Grillo o Salvini, tanto per dirci com'è la situazione. L'ultima cosa a te, quando una volta ha studiato l'Eden e il Paradiso, la Pericope dice coltivare, non lavorare, perché è una volta, perché adesso, se poi tu pensi, come diceva Sant'Agostino, lavorare significa fatica, mentre coltivare e educare è una cosa che hai gratuitamente, ma queste sono cose molto più noiose. Siete stati straordinari, grazie.
Bene, grazie. Ho un ultimo intervento, se ce ne sono, ecco, vi chiedo, sì, il nome? Benissimo, allora Andrea Pinna e lei, ci sono altri? No, benissimo, così poi chiudiamo e diamo la parola a Massimo e a Piero.
Vieni qua. Sì, perché
vi rubo solo due secondi. Io ho letto attentamente l'enciclica e ho ascoltato attentamente le vostre lezioni, da qui mi sono venute alcune sollecitazioni probabilmente non ordinate, ve le dico un po' come le ho sentite. Ma io penso che, intanto, io faccio parte di quelle persone che hanno non entusiasmo acritico, io non sono un credente, però mi ritengo un cittadino impegnato di buona volontà, che trova coi credenti gli scambi sui valori che con tanti non credenti non riesco più a trovare. Ecco, io temo che questo messaggio estremamente moderno, poi vorrei un attimo, quando lei parlava di questo Papa non moderno, non modernista, non sono d'accordo che non sia moderno. Io temo che questa enciclica possa avere, se non saranno messi in moto gli anticorpi adeguati a livello culturale, lo stesso triste destino della nostra Carta Costituzionale, ovvero sia onorata e giurata da tutti, praticata e rispettata da pochissimi. Quando prima lei faceva un riferimento, penso quando parlava della modernità o forse dell'uomo prometeico, ha detto che il fatto che l'economia debba essere guidata, il mercato debba essere regolato, esattamente quello che c'è nella Costituzione. Questa Costituzione che, voglio dire, è mai stata praticata e già costantemente vulnerata. Un'altra cosa che volevo dire, quindi credo che lo sforzo di tutti gli uomini di buona volontà a cui questa enciclica si rivolge sia proprio quello di aiutare a non depotenziare la forza di questo messaggio, perché in fin dei conti a me i neoconsi mi preoccupano non molto, mi preoccupano molto di più quei tosho che costantemente lavoreranno dicendo: ma che bella questa enciclica, che bella questa costituzione, e poi la svuoteranno, la vanificheranno. Io penso che questo sia il rischio largamente prevalente. E lei diceva, non mi permetto di, anche che non ho gli strumenti per misurarmi con i suoi parametri di riferimento scientifici, però da uomo della strada lei dice: questo uomo, questo Papa, sempre francescano, il messaggio di Francesco, quasi un messaggio in contrasto col messaggio moderno. Ma non è vero, io non lo sento così, lo sento enormemente moderno e attuale, come scusate se ritorno a questo parallelismo, considero enormemente moderno e attuale la nostra carta costituzionale 1 gennaio 1948, non quella che si vuole diciamo così mi viene da dire violentare, ma non è un termine adeguato.
Non è un termine giuridico.
Che questo Papa non sia moderno, io credo invece che sia estremamente moderno, certamente non è neoliberale. Questo non c'è ombra di dubbio, questo va a suo onore, anzi ha il coraggio e la forza che gli viene anche dall'essere un capo di Stato, che non è da sottovalutare nel momento in cui, come lei diceva, va a Washington e si confronterà con vari interlocutori. E quindi io non lo considero non moderno, moderno, non estrattivista, non neoliberista, certamente, non pessimista, non lo considero affatto il suo messaggio pessimista, anzi lo considero, e questo sono d'accordo con Fiorenzo, estremamente coraggioso, come chi ancora ha il coraggio di dire: io sono fedele alla Costituzione come patto sociale. Ho chiuso.
Bene, per l'ultimo intervento e poi...
Io non so se è stato toccato l'argomento del povero, questo mi ha è stato toccato giustamente l'argomento del povero in senso positivo, e questo mi ha rallegrato, insomma, perché io, senza capire molto dei discorsi fatti,
non so. Deve
stare vicino, sì, per cui.
Dunque, a me ha colpito questi passi della scrittura. Matteo 6:11, il pane quotidiano, super substanziale, per eugenia. Numeri 18:31, delle decime delle offerte, i sacerdoti e i leviti possono mangiare, Aronne e i leviti. E così anche i sacerdoti, nei 1 Corinti 9:13, come coloro che celebrano il culto traggono il rito dal culto, e questo qui non è sempre vero, almeno così anche il Signore è disposto a quelli che annunciano il Vangelo, ha disposto che quelli che vivono del Vangelo vivano del Vangelo. Questo qui è il Vangelo, lo dice San Francesco, il povero di Assisi. Scusate, ma sono un po'. Viveva dell'elemosina, io credo, insomma. Nei salmi, i miseri, i poveri devono solo guardare a Dio, con la sua onnipotenza è capace di salvare, è vindice del loro sangue, è capace di salvarli, è capace di vincere i ricchi. Guai ai ricchi, dice Giacomo, guai a Luca, guai a voi ricchi. Gesù da ricco che era, questo qui è bellissimo, nel secondo Corinti 8, 9, Gesù da ricco che era, si è fatto povero, è lui il povero, è lui il mite, beati i miti, è lui il mite. nel Salmo poi c'è: voi disprezzate la vita del povero, suo rifugio del Signore, quindi non bisogna disprezzare il povero come se fosse scartato dai ricchi, in senso che è il Signore che lo assiste.
Grazie. Beh, domanda?
22-27: i poveri mangeranno e saranno saziati, lo daranno il Signore e tutti quelli che lo cercano. E nel Salmo 37: quelli che Dio benedice nelle beatitudini possederanno la terra, quello che Dio maledice, dice Luca, guai, cioè Giacomo, guai a voi ricchi.
Ottimo.
Quelli che maledicono.
Ha una domanda eventualmente di considerazione, oltre alla lettura, ha una domanda.
Io ho letto solo la parte che riguarda il Vangelo,
non ho fatto
il tempo a leggere tutto.
No, va bene. Grazie.
Brevissimamente su quello che diceva Fiorenzo Baratelli, cioè sull'azione, insomma, questo è il paradosso di Francesco, nel senso che questa è una chiesa che, nonostante il disimpegno della CEI, domenica scorsa in piazza San Giovanni sono andati 500.000, non si sa quanti, per camminare. Vabbè, insomma, ma questa è una chiesa in cui non si sa chi obbedisce a chi. Cioè i vescovi non contano più quasi niente, il Papa è là da solo e il cattolicesimo di base non si sa bene, insomma, quindi questo. La seconda cosa sulla modernità è questo: io non ho detto che Francesco è antimoderno, ma che non è né modernista né antimodernista, nel senso che Bergoglio non è solo un papa non ideologico, lui è fortemente anti-ideologico e, per come mi parla della modernità, lui la descrive come un'ideologia, cioè una cosa che se anche non funziona, insomma, tu ci credi, quindi deve funzionare per forza. Lui dice la modernità ha prodotto certe cose, quindi non è un modernista, non è un antimodernista, e che non vuol dire che è un antimoderno, è un moderno a suo modo, ecco, anche perché il moderno, come si sa, è una delle cose più vaghe che si possa immaginare, insomma. Quindi questo era solo quello che volevo dire, insomma, ringrazio per le domande.
Grazie. Anch'io sarò molto breve. Entro nello specifico, anche se siamo noiosi, ma perché c'è un concetto più importante che della noiosità della precisazione filologica. Scusami Gianni, ma Genesi 2:15, la traduzione italiana attuale ha controllato che coltivasse, in ebraico c'è Avad e Shamar, cioè Avad è lavorare e Shamar è custodire. Però questo lavoro è vero che è anche etero, il servo, lo schiavo, ma è anche la vodà, cioè è anche il culto, come la stessa liturgia. Quindi è un verbo che vorrebbe dire anche qualcosa di, come l'opus, insomma, del liturgico, quindi è qualcosa di anche celebrativo. Questo è molto importante perché il giardino è un dono che tu devi appunto lavorare e custodire. La città, o quello che simbolizza la città e la storia, la costruzione è anche umana. Quindi quindi torna il problema, è assolutamente cruciale, della costruzione sociale da un lato e delle risorse dall'altro. Queste risorse sono concepibili come dono, o invece è molto più complesso, perché appunto il problema della natura non è soltanto un dono, e non ci voleva soltanto chi faceva la matrigna, c'è tutto un problema di comprensione e di intervento sulla cura e di difesa della cura. Tutto questo è un gioco molto complesso, le competenze delle regioni lo stesso lo afferma evidentemente, sono una delle competenze. Allora, il problema è però questa competenza che dice una delle quelle, dice alla fine però la radice di tutto, e il gioco diventa molto articolato. Ecco perché. No, dopodiché il problema è la paura, c'è tutta una tradizione che è stata usata in vari modi, anche terroristica certamente da parte della Chiesa, della paura, basta pensare al gioco del peccato. Allora qui bisogna vedere appunto su questo sfondo del pontificato cosa vuol dire l'anno giubilare. Lui è, non a caso, per finire da questo punto di vista, non so che anch'io condivida, che no, è quando dice la gioia, sì, lui ha questo problema della gioia del Vangelo o del Vangelo della gioia? Francesco sarebbe la gioia del Vangelo, Francesco Assisi la gioia del Vangelo. Qui c'è un'ambiguità tra il fatto che da un lato è il Vangelo della gioia, quindi è una cosa paradossale, è la perfetta letizia, dall'altro c'è uno slittamento un po' sulla gioia del Vangelo, nel senso appunto la gioia del Vangelo confuso all'interno. Da un lato c'è l'idea paradossale, la gioia del Vangelo, quindi la perfetta letizia, dall'altro qua c'è anche una specie di slittamento fiducioso nel questo messaggio che si sente di non dovete disperare, quindi c'è anche il Vangelo della gioia, cioè per esempio il parabolo 205, per quanto si decada fino in fondo c'è possibilità di risorgere. E questo che è giocato spiritualmente nell'anno santo futuro, per quanto si decada spiritualmente si può risorgere con l'aiuto della misericordia che noi offriamo, qui è dato come idea della speranza generale del mondo, per cui il tema è la paura. E d'altra parte è uno dei grandi temi della catastrofe, non c'è l'idea della catastrofe che invece la cultura contemporanea ha certamente ereditato, e quella biblica conosce benissimo naturalmente. Questo tema che chi ci dice, chi si assicura che il mondo va a finire bene? E forse se noi siamo sicuri che non va a finire bene, anche l'azione diventa un va bene.
Grazie Massimo, grazie a Dio, grazie a voi, grazie alle suore che ci hanno ospitato. Ha detto prima Massimo una cosa, stiamo iniziando a discutere, l'enciclica è appena uscita, penso che avremo modo e occasione poi con Massimo e Piero di ritornare.
Oh,
grazie a tutti.